è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, 18:36, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Prima di mandare in onda i titoli dei telegiornali, voglio dirvi che oggi sono abbastanza sgomento. Da questa mattina, da quando ho letto le intercettazioni contenute su molti quotidiani relative all'inchiesta di Firenze su Bertolaso e altri personaggi legati alla protezione civile. E allora faccio mie alcune parole che oggi ha scritto Michele Brambilla sulla prima pagina della Stampa. Se davvero risultasse che anche chi lavora giorno e notte per portare soccorso agli alluvionati e ai terremotati, se fatto risucchiare dal malcostume della corruzione, dovremmo concludere che non abbiamo più speranze, ma solo illusioni. Diteci che non è vero. E però, tra le cose che abbiamo letto stamattina, cioè sostanzialmente un Bertolaso, lasciamo perdere gli altri quattro perché lui è la figura principale, un Bertolaso indagato per corruzione, cioè soldi e sesso in cambio di appalti, tra, ripeto, quello che abbiamo letto stamattina e le parole di Bertolaso appena pronunciate al TG2, fra poco ve le facciamo ascoltare, c'è evidentemente un abisso. I titoli TG2.
Appalti al G8, parla al TG2 per la prima volta Guido Bertolaso, indagato per corruzione. Accuse infamanti, solo un grosso equivoco, chiarirò tutto, mai ingannato gli italiani, mai avuto favori. Spari sulla folla in Iran nel 31esimo anniversario della rivoluzione. Tre forse manifestanti uccisi, molte manifestazioni contro il regime. Ahmadinejad sfida ancora Israele e Obama. Centinaia di ragazzi in fila a un bar a Bolzano, bevande alcoliche a un euro per il giovedì grasso. Un 17enne finisce in coma etilico, altri denunciati in stato di ubriachezza. Ad un mese dal terremoto di Haiti, il maestro della neuropsichiatria infantile Bollea lancia l'allarme. Adesso, dice al TG2, quei bambini non vanno dimenticati, non deve cadere il silenzio.
E andiamo anche con Studio Aperto.
Nuova ondata di maltempo in tutta Italia, temperature in picchiata, qualche fiocco al centro-nord, ma la grande nevicata prevista dai meteorologi per ora si fa attendere, forse arriverà stanotte. Massacrato a colpi di spranga per un complimento alla barista, così è stato ucciso un marocchino a Castel Sant'Angelo, Rieti, un'agonia lunga 3 giorni, 4 gli assassini, 2 italiani e 2 romeni. Oggi l'alcol si paga 1 euro, questo è lo sconcertante modo di festeggiare il giovedì grasso in un locale di Bolzano. Ressa di minorenni al bancone e un 17enne finisce in coma etilico. L'Iran degli Ayatollah torna a sparare sugli studenti, fuoco contro gli oppositori scesi in piazza, i morti sono almeno 3. Internet racconta il terrore, una vittima aveva 27 anni e si chiamava Leila.
Questa mattina sulla prima pagina di Libero era questo: la protezione civile va a mignotte, Luccio le appalti, un terremoto giudiziario, eccetera eccetera. Ve lo ripeto, la protezione civile va a mignotte. Non vi sto parlando di un giornale, come dire, politicamente orientato contro il governo, tutt'altro. La protezione civile va a mignotte. Sentite invece cosa ha detto pochi istanti fa Bertolaso al TG2.
Ma l'accusa è infamante, assolutamente drammatica. Da quello che ho letto, dalle carte che ho ricevuto dalla magistratura, si parla di compensi in denaro e anche di favori sessuali. Sono cose assolutamente che non esistono. Io non c'entro con questa vicenda, credo che si sia trattato di un grosso equivoco che appena avrò la possibilità di confrontarmi con i magistrati sarò in grado di chiarire.
Ancora Bertolaso spiega che è una delle ragazze con cui, secondo a leggere le cose di questa mattina, si sarebbe intrattenuto. Sentite.
Questo Salaria Sport Village, dove io andavo, è uno dei centri sportivi più grossi di Roma. Ci sono oltre 6.000 persone che lo frequentano tutti i giorni. Nel contesto di questo grande impianto sportivo c'è anche una struttura dove si può fare fisioterapia. Questa Francesca è una signora per bene, di grande garbo, molto brava, alla quale io ricorrevo alla luce dello stress che, diciamo, visto il lavoro che faccio, ogni tanto mi colpisce.
Questo Bertolaso, che naturalmente non dice tutto, c'è un'altra parte dell'intervista, i rapporti con questo imprenditore che aveva vinto, tra virgolette, molti degli appalti, non solo al G8 della Maddalena, ma anche ai mondiali di nuoto di Roma e per altre storie di ricostruzione. E già dalla mattinata della serata di ieri erano partiti però i colpevolisti, quelli che io l'avevo detto, per esempio Vittorio Zucconi, sentite.
Era un bubone che prima o poi doveva scoppiare, perché la decisione di fare in fretta e furia la Maddalena come sede del G8, poi quando si sono accorti che probabilmente non ce la facevano, di passare tutto all'Aquila approfittando dell'emozione, della commozione per il terremoto, era chiaro che avrebbe nascosto qualche pasticcio. È vero che lì alla Maddalena poi tutto è rimasto com'era. Secondo, ed è ancora la cosa più grave secondo me, è che sotto questa parola emergenza rischiano di passare delle cose terribili. Io ho anche l'impressione, ma questa è una mia impressione, che questo sia un modo per dire calma ragazzi, perché l'Italia non è un'azienda da sfruttare attraverso il gioco delle emergenze.
Un altro che dice già tutti colpevoli, si sapeva, i lavori straordinari, troppi poteri alla protezione civile, è Donadi, Italia dei Valori.
Noi ci siamo accaniti contro un sistema. In Italia si è instaurato negli ultimi 10 anni un sistema che ha trasformato l'emergenza in normalità. Gli appalti vengono tutti affidati a trattativa privata, con condizioni stabilite unilateralmente o dalla Presidenza del Consiglio o dalla Protezione Civile, a imprese scelte unilateralmente dalla Presidenza del Consiglio o dalla Protezione Civile. Noi riteniamo si sia creato un regime criminogeno. Io non so se qui ci sono o non ci sono reati.
Quello che invece sembra certo, sempre dalle intercettazioni, poi bisogna vedere, le intercettazioni sembrano ancora inchiodare per esempio Bertolaso, sesso in cambio di appalti, soldi in cambio di appalti, anche se lì bisogna vedere bene, non è provato, scrivono i magistrati che i soldi ritirati dall'imprenditore, cioè di mezzo anche un prete, in realtà siano poi stati consegnati allo stesso Bertolaso. Ripeto, le intercettazioni sembrano inchiodare, non dal punto di vista penale, ma da un punto di vista forse più grave, alcuni imprenditori, un paio di imprenditori che la notte del terremoto all'Aquila si sarebbero messi a ridere. Peccato, non capita un terremoto all'anno, e un altro che dice alle 3 di notte ridevo dentro il letto. Sentite la reazione del sindaco dell'Aquila Cialente.
Non so se rabbia, se commiserazione, se cioè pensare che mentre che gente moriva c'era gente che rideva è la follia pura, che poi ci sia gente che ci rida, perché il terremoto, come è scritto lì, non fa tutti i giorni, per cui bisogna approfittarne, credo che sia un brutto segnale. E purtroppo temo che quel tipo di atteggiamento non sia solo di quella persona che pronuncia quella frase, ma sia di molti. Io spero che sia una piccola minoranza, che quella persona sia stata l'unica a ridere quella notte, perché se fossero state anche più persone veramente ci sarebbe da preoccuparsi, non per il futuro mio ma o nostro, ma veramente per il futuro dell'umanità.
Va bene, alle 18.44 e 37 secondi diamo la linea al traffico 800 24 00 24. Riprenderemo dopo con la famosa ormai rissa alla Camera tra leghisti e Italia dei Valori. È finita con Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, che ieri il nostro ospite ha cercato un po' di minimizzare. Io non c'entro, mi hanno provocato, ho risposto alle grida scemo scemo che mi lanciavano i leghisti. È finita con Evangelisti 15 giorni di sospensione, un altro leghista, Rainieri, non mi ricordo come si chiama, 10 giorni, 5 giorni per un altro leghista. Questo è accaduto, si sentirà la voce del presidente dell'assemblea, che non era Fini, e di Evangelisti e non dei deputati della Lega. Sentite.
Onorevole Evangelisti,
dopo tre sonori schiaffoni, se il ministro avesse una qualche dignità rassegnerebbe le dimissioni. Questo è il grande ministro della Lega. Sei davvero arrivato al capolinea. Meriti di tornare in Veneto. Devi andare a fare l'agricoltore in Veneto, non il ministro. Signor Presidente...
Scusate, per cortesia, dai. Perché? Colleghi della Lega.
No, signor Presidente, li lasci, perché le
escono
dalla mostra...
Onorevole Evangelisti, onorevole Evangelisti, per cortesia. Onorevole Evangelisti, onorevole Evangelisti. Onorevole Ranieri, la seduta è sospesa. Invito i questori a intervenire.
Alla fine Evangelisti si è preso 15 giorni, 10 giorni per Ranieri e 5 giorni per Bonanno. Avete sentito Evangelisti? Vai a fare l'agricoltore in Veneto, siete delle scimmie, i leghisti che poi hanno cercato di assaltarlo, anche lui ha cercato di sferrare un pugno ai leghisti e alla fine è arrivata la sanzione. Tutto questo accade in Parlamento per votazioni sull'agricoltura in cui il governo è andato sotto, ma lasciamo perdere i dettagli, la musica del circo Barnum di Benny Hill, delle comiche in Parlamento mi sembra appropriata. Ascoltatori, Maurizio da Brescia, buonasera.
Pronto, buonasera, io volevo segnalare, cioè a parlare di Bertolaso, praticamente volevo dire che questi signori che sono al governo si sentono di impuniti, perché negano sempre l'evidenza, e quello che a me fa più male da cittadino italiano è appunto questo, il negare l'evidenza. Ci sono intercettazioni telefoniche con Bertolaso che documentano quello che lui ha combinato, non vedo cosa va in televisione, la RAI, televisione numero 2 di Berlusconi, praticamente ha di scolparsi, ci sono le intercettazioni.
Cosa mi scusi Maurizio, ma di che sta parlando? Bertolaso non può parlare, non può rilasciare intervista alla RAI?
Non è che non può
lei
parlare, ma negano sempre l'evidenza.
Ma quale evidenza? Lui nega l'evidenza? Non ho capito.
Evidente, questi rapporti che avevano con questi signori.
Ma una cosa sono i rapporti che secondo me sono impropri tra Bertolaso e un imprenditore che ha interessi sulla Maddalena, ma stiamo parlando del fatto che un imprenditore Bertolaso abbiano rapporti che secondo me sono troppo stretti. Questo è un altro discorso. Altro discorso è i reati. Ci sono, non ci sono, c'è corruzione, non c'è corruzione.
Cioè,
Bertolaso
certo
nega.
No?
Ma lei che cosa ne sa, Maurizio? Cosa ne...
Ma in fin dei conti questa gente qui comunque ci sono intercettazioni telefoniche, ha documentato se lui aveva stretti rapporti con questa gente qua. Non vedo che cosa ci andava a fare insieme, perché se tu hai un minimo di sospetto ti allontani dallo schimeschini.
Scusi un attimo, Maurizio, ma lei bastano le intercettazioni per condannare una persona?
No, ma le intercettazioni sono più valide di una prova, perché una prova telefonica o sei tu a parlare, non c'è alternativa.
Ho capito, ma bisogna vedere che cosa configurano queste intercettazioni, se configurano un reato oppure no.
Certo, poi io quello che anche me fa arrabbiare è che subito dicono questo. Da una parte subito è colpevole, da una parte invece no, noi siamo innocenti. Cioè, per cui lasciamo
sì,
lavorare...
C'è una schizofrenia, non c'è dubbio che ci sia una schizofrenia in tutto questo, perché, ripeto, le cose che abbiamo letto questa mattina sembra rinchiodare Bertolaso al fatto che in cambio di denaro e di sesso sia stato corrotto. Abbiamo sentito adesso la voce di Bertolaso, io come al solito mi mantengo in questi casi in una posizione così di attesa, non sono così tranchant. La ringrazio, Bertolaso non ho mai ingannato gli italiani, sono disposto a dare la vita.
Che cosa la ferisce di più in questo momento?
Il timore è che gli italiani si possano sentire traditi da Guido Bertolaso e per questo sono disposto a dare la vita per dimostrare loro che non li ho mai ingannati.
A dare la vita. Leonardo da Roma, buonasera.
Ah, buonasera, senta, io volevo intervenire sull'affare del giorno, perché altro non si può dire. Ho letto come tutti, penso, i giornali, ho letto le intercettazioni, ho sentito prima da lei che ha fatto sentire i titoli del TG2 e di Italia 1, se per il giornale si può chiamare, visto che non ha toccato minimamente nei titoli l'affare del giorno, ma questo lasciamo perdere.
No, Leonardo, devo dire, io ho mandato in onda i primi 5-6 titoli, può darsi pure che tra gli ultimi titoli ci fosse anche Bertolaso, non lo so.
Lei come giornalista pensa che sia una notizia da relegare in coda? dopo l'aggressione.
Il telegiornale di Italia 1 è un telegiornale particolare, come lei sa, Leonardo. Non segue la normale scaletta degli altri telegiornali. Cerca di ritagliarsi un posto, diciamo, diverso all'interno del panorama informativo.
Diciamo che è una scelta editoriale libera, giustamente. Però volevo dire un'altra cosa. No, non mi fermo sulla configurabilità o meno dei reati penali, non sta a noi neanche poterlo dire. Ma volevo fare un discorso più ampio, che esula da destra o sinistra o da qualsiasi tipo di valutazione. La valutazione che mi preme fare è una valutazione di ordine morale ed etico. Questo paese ha una deriva continua. Qualcuno qualche tempo fa scrisse mignottocrazia al potere. Io penso che non ci sia un problema di schieramento, ci sia solo un problema di etica e di morale, di persone che noi come comuni cittadini votiamo, anche se è una democrazia ristretta la nostra, perché non possiamo votare nulla, ma ci vengono nominati i nostri politici, comunque sia, non penso che sia un problema di schieramento, è un problema di etica, di deriva. Questo paese è condannato, secondo me, che ho anche esperienza, diciamo, di viaggi all'estero per lavoro, o meno, è condannato a un'implosione totale, perché non si capisce come sia possibile un affare di questa natura. Come ribadisco, lasciamo perdere i problemi di corruzione, di concussione.
Cos'è che non capisce lei, Leonardo?
Non capisco come possa questo sistema ormai generare tanti e tali porcherie di ordine morale, mi scusi
Leonardo, però lei dà per scontato e anche io questa mattina davo per scontato, in realtà poi ho sentito la voce di Bertolaso, mi pongo delle domande anche rispetto alle intercettazioni. Quando i giudici scrivono con grande certezza che delle persone hanno ottenuto favori sessuali in cambio di appalti, beh, certo, uno legge una cosa del genere scritta dai giudici, io non penso che siano impazziti, dunque penso che qualcosa di vero su...
Io non voglio neanche soffermarmi su quello, come le dicevo, io ho letto i giornali, due o tre giornali, come faccio...
Però parliamo di qualcosa di concreto, non mi parli della deriva morale che c'è in Italia, altrimenti non capisco...
Ma le pare normale che una persona con il ruolo istituzionale che ha... egregiamente ricoperto, lo dico senza ombra
Con il ruolo che ha ricoperto Bertolaso?
Le pare normale che una persona di quella possa intrattenere quel tipo di telefonate con persone di dubbia, a questo punto, di dubbia moralità?
Ma dubbia moralità, lei sta dando delle patenti di moralità o di moralità a qualcuno?
Il problema
è un altro, secondo me, mi scusi Leonardo, poi do spazio ad altri ascoltatori.
Sì,
il problema è questo, secondo me, da quello che ho letto, al di là dei reati. Le telefonate tra Bertolaso e uno con cui Bertolaso ha un rapporto di lavoro, in questo caso assegnazione di appalti, eccetera, eccetera, sono improprie? Io parlo da un punto di vista, ripeto, non penale. Secondo me sono improprie. Stefano da Milano, buonasera. Stefano da Milano.
Sì, salve.
Dica.
Io volevo intervenire su Bertolaso e volevo dire che...
Stefano, però mi deve abbassare la radio, altrimenti sentiamo la sua voce...
Un attimo solo.
In duplex.
Ecco, presente.
Dica.
Volevo dire che non so se ci sia qualcosa di vero o meno, ma il dubbio viene soprattutto da quando la Protezione Civile è stata quotata in borsa. Io sono della convinzione.
Quando è che è stata quotata in borsa? Mi scusi, Stefano, quando è stata quotata in borsa la Protezione Civile? Abbia pazienza.
Allora, io ho letto un articolo sull'Espresso di dicembre
vede quello che succedono delle cose particolari. Lei mi sta dicendo da quando la Protezione Civile è stata quotata in borsa. C'è un progetto di trasformare in SPA la Protezione Civile, sempre col controllo statale. Dunque è sbagliato anche parlare di privatizzazione della Protezione Civile. E comunque questo non ha nulla a che fare con l'ora, con l'adesso. Cioè, adesso c'è ancora la Protezione Civile, anche se poi i suoi ruoli sono cambiati negli ultimi anni, gli appalti eccetera eccetera, gli eventi straordinari che sono diventati tutti straordinari, ma non ha niente, questa vicenda non ha niente a che fare con i nuovi progetti.
Questo io
dunque non è quotata in borsa la Protezione Civile. Dunque
io dico solo che lì dove girano troppi soldi, secondo me le magagne vengono sempre fuori.
Vabbè, ma questa qua è una cosa banale, Stefano, dove girano troppi soldi vengono fuori le magagne. Beh, ho capito. Dunque...
è anche banale, ma è l'Italia è fatta così.
Ho capito,
così.
Però non è che si può partire da questo ragionamento, altrimenti di che parliamo?
No, io parto da questo ragionamento per dire che comunque il dubbio in seguito a questa indagine mi viene.
Mi viene il dubbio. Stefano, a chi non vengono i dubbi dopo un'indagine di questo tipo? C'è una procura come quella di Firenze che fa un'indagine a tutto campo sugli appalti in diversi settori, dalla Maddalena a Fiera Mondiale di Nuoto, e dice che funzionari importanti dello Stato sono stati corrotti in cambio di soldi e di sesso. A chi non possono venire dubbi? Tutti noi abbiamo dei dubbi. Dopodiché L'unica cosa che mi sento di dire è che certe telefonate, secondo me, non ci dovrebbero stare con persone che in qualche modo hanno a che fare con gli appalti che tu stesso distribuisci o su cui hai comunque un certo tipo di influenza. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 1918 800 24 00 24, sms 349 238 6666, il TG3.
L'inchiesta sulla protezione civile da verbale un sistema di corruzione, favori e sesso spunta una festa mega galattica per Bertolaso. L'intercettazione tra due imprenditori la notte del sisma, cominciamo subito, e giù una risata. Il sindaco dell'Aquila al TG3 fanno schifo, sciacalli. Bertolaso, contro di me accuse infamanti. Berlusconi, magistrati si vergognino. Bersani, stop alla privatizzazione. L'onda verde dell'opposizione in piazza a Teheran, spari sulla folla, 3 morti. Ahmadinejad minaccia Israele e Obama. L'Unione Europea trova un'intesa sul piano di sostegno alla Grecia, non sarà lasciata sola, dice la Merkel, ma rispetti le regole. Presi a Reggio Calabria gli ultimi 2 killer della strage dell'Andrangheta a Duisburg del Ferragosto del 2007, furono uccise 6 persone. Ecco le immagini di una brutale aggressione a Seattle, massacrata una ragazza sotto gli occhi dei vigili indifferenti. L'atleta di Lisippo torna a casa, il tribunale di Pesaro confisca la statua, rinvenuta a Fano e finita al Getty Museum, che non si arrende e fa ricorso.
E va bene, Sky TG24.
Bertolaso si difende, su di me accuse infamanti, io non c'entro nulla.
Berlusconi e PM si vergognino, ma PD e Italia dei Valori chiedono le dimissioni.
L'Iran festeggia la rivoluzione, Ahmadinejad parla di uranio e contro Obama.
E in piazza l'opposizione sfida il regime, spari sulla folla, ci sarebbero 3 morti.
L'Europa trova l'accordo per salvare la Grecia, Berlino avverte però rispetti le regole.
Par condicio in Rai, girandola di riunioni, informato anche il presidente Napolitano.
1000 proroghe al Senato, con il voto di fiducia l'opposizione insorge, ennesima forzatura.
I Manette, i 2 killer della strage di Duisburg, sono affiliati alla cosca Nirta Strange.
Maltempo sull'Italia, penisola imbiancata, scatta l'allerta neve anche su Roma.
Morto lo stilista inglese Alexander McQueen, l'ipotesi più probabile è il suicidio.
Allora, 800 24 00 24, si assiste anche sulla vicenda Bertolaso a quelli che lo difendono a spada tratta, o comunque quelli che ricordano, come se la cosa potesse escludere in nuce un qualsiasi reato, ricordano il bene che ha fatto Bertolaso all'Italia. Non c'è solo Berlusconi, per esempio Bruno Vespa ieri sera.
Come aquilano, quindi parlo da testimone e non da giornalista, mi perdonerà. Io ho visto fare all'Aquila dei miracoli. Ora, quei miracoli con le procedure ordinarie non sarebbero stati possibili.
Nessuno lo contesta.
L'asilo di Onna, dove il 15 settembre sono rientrati invece dei 70 alunni pre-terremoto, 100 bambini con una lista d'attesa di altri 100 bambini, a luglio non c'era niente. A luglio sono state messe le fondamenta. Noi abbiamo dato l'annuncio il 14 luglio, il progettista di questo stava davanti alla televisione, gli è caduta la matita dalla mano perché l'ha scoperto in quel momento. 2 mesi dopo i bambini erano dentro l'asilo. Ora è chiaro che uno può fare tutto quello che vuole,
stavamo ancora sotto la neve.
Sviolinate di Vespa Bertolaso, e sentite quello che è accaduto pochi istanti fa anche al TG4 tra Emilio Fede e Daniele Capezzone.
Gran parte del mondo politico in questo momento giustamente solidarizza con Bertolaso. Chiedo a lei intanto che succede.
Ma guardi direttore, io le dico proprio la sincera verità. In un altro paese a un uomo come Bertolaso verrebbe fatto un monumento. E invece qui viene aggredito con non solo le solite inchieste che hanno le consuete scadenze preelettorali, appena si arriva ad elezioni, partono le inchieste. Ma soprattutto con quel metodo che lei giustamente critica sempre, che è quello della violazione del segreto istruttorio, delle intercettazioni che selvaggiamente vengono date in pasto alla stampa, delle questioni private, tutto questo è molto brutto. Poi ci si mettono sopra i soliti dipietristi che insultano anche oggi, che offendono. Guardi, io mi permetto solo di dire questo, auguro a questi signori che insultano di poter fare in tutta la loro vita politica un decimo di quello che Bertolaso ha fatto in un anno e mezzo per gli italiani, per il paese, per i rifiuti in Campania, per le case in Abruzzo. Queste sono le cose concrete che il presidente Berlusconi ha guidato con l'aiuto del sottosegretario Bertolaso, il resto sono chiacchiere e infamie.
Qualcuno ci ha criticato perché non abbiamo detto nulla sul fatto che il telegiornale d'Italia 1 non abbia messo Bertolaso tra i titoli, ma noi abbiamo sfumato il telegiornale d'Italia 1, Studio Aperto, era il quinto titolo, eccolo qui.
Solo un equivoco così illegale di Bertolaso sul coinvolgimento del numero uno della protezione civile nell'inchiesta sugli appalti del G8, Berlusconi, tutto infondato, i giudici si vergognino.
Ampia pagina sulle comiche in Parlamento, vi riproponiamo a grande richiesta, devo dire, la rissa di ieri sera durante una votazione sull'agricoltura con Evangelisti, uno dell'Italia dei Valori che ieri abbiamo avuto come ospite, che ha minimizzato, non ha per esempio detto che aveva, tra virgolette, insultato il ministro Zaia, che ha preso 15 giorni di sospensione, un leghista ha preso 10 giorni, un altro leghista 5 giorni, tentativo di aggressione, insulti assortiti, questa è la Camera dei Deputati ieri sera.
Onorevole Evangelisti.
Dopo 3 sonori schiaffoni, se il ministro avesse una qualche dignità, rassegnerebbe le dimissioni. Questo è il grande ministro della Lega. Sei davvero arrivato al capolinea. Meriti di tornare in Veneto. Devi andare a fare l'agricoltore in Veneto, non il ministro. Signor Presidente.
Scusate. Per cortesia, dai. Perché? Colleghi della Lega.
No, signor Presidente, li lasci perché le escono dalla mostra.
Onorevole Evangelisti, onorevole Evangelisti, per cortesia.
Quest'altra è stupenda. Alessandra Mussolini interrotta da Gianfranco Fini che minaccia, anzi no, le toglie la parola, si rivolge a Barbato, il nostro solito Francesco Barbato, e dice a Fini: Presidente, non si può arrivare con la parrucca alla Camera, la parrucca, i riccioli di Barbato. Sentite.
Presidente, per un richiamo al regolamento, lei sa che in aula non si può entrare né con cappelli né con parrucche, quindi lei dovrebbe invitare l'onorevole Barbato a togliersi quella parrucca che c'è in testa.
Onorevole Mussolini, le tolgo la parola.
Che sotto non c'è niente.
Onorevole Mussolini, la prego, le tolgo la parola.
E poi uno dice che il Parlamento serve. Serve il Parlamento? Il leghista Buonanno, l'abbresso è razzista perché non sopporta i piccoletti. Tutto questo alla Camera è. Perché parlano di queste cose? Non lo capisco. Buonanno della Lega, dopo l'avremo come nostro ospite, che dice l'abbresso è una razzista perché una volta in un dibattito mi ha dato del turacciolo, una cosa di questo tipo.
La Presidente è venuta nella provincia dove io risiedo, cioè Vercelli, e davanti a decine di persone mi ha definito un turacciolo. Ora, vorrei sottolineare la cattiveria della governatrice del Piemonte, che spero vada a casa più in fretta possibile. Questo è un razzismo strisciante. Allora, io definisco la Presidente della Regione Piemonte, già una che si chiama Mercedes di nome nella capitale dell'automobile, che è la Fiat, è già tutto da capire.
E chiudiamo questa pagina molto lunga, ma direi significativa, sulle comiche in Parlamento con lo stesso Buonanno che propone, pensate un po', il partito dei piccoletti, cioè quelli bassi di statura.
Allora, io penso che in questo paese le persone di bassa statura, come anche il sottoscritto, io faccio tanta autoironia sulla mia statura, sono alto 1,65. Quanti piccoli ci sono che fanno molto bene? Meglio essere piccoli magari che delle persone grandi e vuote. Allora io penso, signor Presidente, che a questo punto bisognerebbe, almeno per quanto mi riguarda, creare un partito tra virgolette, di liberazione verso questo presidente razzista che è la Bresso, dicendo chiaramente a tutti i piccoli del Piemonte di non votare la Bresso, sia uomini che donne.
E poi mi domando, perché uno in Parlamento dovrebbe annunciare la nascita del partito dei piccoletti? Perché si mette a parlare della Bresso, che sarebbe razzista perché gli ha dato del turacciolo? Bah, forse perché poi noi ne parliamo. Finiamo questa parte della zanzara con una cosa seria, perché dai discorsi di Berlusconi tra ieri e oggi voglio estrapolare questo passaggio in cui Berlusconi dà ai giudici dei dipendenti che dovrebbero avere, dei dipendenti pubblici che dovrebbero avere un occhio di riguardo per altri dipendenti che sarebbero i governanti. Sentiamo.
Uno non può governare e deve essere attaccato da giudici che tra l'altro sono anche dei pubblici dipendenti pagati coi soldi dei contribuenti, quei contribuenti a cui chi governa deve prestare la massima attenzione.
Ha perfettamente ragione Massimo Gramellini sulla Stampa questa mattina, quando scrive: non starò a scomodare il Montesquieu, famigerato comunista francese del Settecento, e nemmeno la Costituzione, smilzo bestseller del dopoguerra, poi caduto nel dimenticatoio. Però vorrei rivelarle, al Premier, un segreto che apparirà bizzarro a chi come lei è un po' litico e un po' no. Lo Stato e il governo non sono la stessa cosa. Si può essere dipendenti dello Stato senza dipendere dal governo e dal suo capo. Vi facciamo riascoltare di nuovo, perché certamente l'affaire del giorno, la difesa mediatica, naturalmente poi quella davanti ai magistrati sarà un'altra cosa, la difesa mediatica di Bertolaso.
Che cosa la ferisce di più in questo momento?
Il timore è che gli italiani si possano sentire traditi da Guido Bertolaso, e per questo sono disposto a dare la vita per dimostrare loro che non li ho mai ingannati.
Dalle intercettazioni qualche suo amico la notte del terremoto dell'Aquila rideva. Che cosa ha provato?
Non era un mio amico, è una persona che non conosco. Ho letto queste affermazioni e trovo che di questa vicenda così tragica questa sia la cosa più orribile. Se incontrerò mai questa persona gli dirò in faccia quello che penso di lui. Questo Salaria Sport Village, dove io andavo, è uno dei centri sportivi più grossi di Roma. Ci sono oltre 6.000 persone che lo frequentano tutti i giorni. Nel contesto di questo grande impianto sportivo c'è anche una struttura dove si può fare fisioterapia. Questa Francesca è una signora per bene, di grande garbo, molto brava, alla quale io ricorrevo alla luce dello stress che, diciamo, visto il lavoro che faccio, ogni tanto mi colpisce. Ma la cosa è infamante, assolutamente drammatica. Da quello che ho letto, dalle carte che ho ricevuto dalla magistratura, si parla di compensi in denaro e anche di favori sessuali. Sono cose assolutamente che non esistono. Io non c'entro con questa vicenda, credo che si sia trattato di un grosso equivoco che, appena avrò la possibilità di confrontarmi con i magistrati, sarò in grado di chiarire.
Nadia ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buonasera Nadia.
Buonasera.
Dica.
Ho sentito adesso, diciamo, la sua giustificazione di Bertolaso. Personalmente non ci credo, ma a parte questo, quello che vorrei dire, Bertolaso si deve dimettere per stupidità, per un motivo molto semplice, perché non è possibile che chi ci governa debba sempre rimanere dentro in queste stupidate. Cioè, gestiscono i nostri soldi, devono anche imparare come ci si comporta.
Quali sarebbero le stupidate, secondo lei?
Di qualsiasi tipo. Allora, parliamo, ho capito, però, di donne.
Ma lui nega, però, sulle donne nega.
Lui nega, però rimane probabilmente, entro 15 giorni salterà fuori che è così.
Ma ho capito, Nadia, lei fa una previsione.
Tutti quelli che hanno negato sistematicamente, poi le donne sono uscite. Io non ho niente contro quello.
Scusi,
che
però lei non
fa,
può dare, deve... lei non può dare per scontato che sicuramente Bertolaso,
allora,
abbia ottenuto sesso in cambio
tutte
di...
Tutte le volte che è uscito uno scandalo di tipo sessuale...
Ma non si può fare la giustizia sulla statistica.
Giusto. Allora, diciamo che se salta fuori che è vero, che c'è qualcosa di vero, diciamo sì, che si deve dimettere. Per stupidità, perché gli uomini a un certo livello che ci governano hanno anche l'obbligo di scegliersi le amanti con un po' di testa.
Lei dice,
non possono
lei...
andare a prendere le ultime, questo vale anche ad esempio per Marrazzo.
Ma le ultime che significa?
Le ultime più, che possono essere manovrati, che possono essere ricattati, possono essere ripresi.
Ma in questo caso non c'è nessun ricatto, ci sono delle intercettazioni tra lui e l'imprenditore che le avrebbe fornito
anche
delle
quello,
donne.
Anche quello, se io mi occupo di un appalto non farò mai telefonate personali.
Questo è un altro discorso.
Prenderò in mano semplicemente carte, fax e mail e non li guarderò solo io, li farò guardare anche chi lavora con me. Non vorrei mai essere accusata di utilizzare male i soldi della
mia. Ho capito,
mia
Nadia, molto chiaro, molto chiaro, grazie,
cioè,
grazie.
Voglio dire, sì, poi ho finito, che è ora che i nostri governanti vadano a imparare in un collegio svizzero come ci si comporta, sia coi soldi, sia con le donne e sia con tutto.
Adesso non c'è bisogno di andare in un collegio svizzero, comunque ho capito. Andrea da Brescia, buonasera.
Buonasera, tre cose.
Anche perché non so cosa si possa imparare in un collegio svizzero da questo punto di vista. Volevo soprattutto dire, dal punto di vista dei soldi. Andrea, prego.
Sì, volevo dire questo. Intanto io trovo sempre un pochettino dubbioso il fatto della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche che vengono, ogni tanto escono e vengono usate come una sorta di arma di pressione morale preventiva. Poi non si sa cosa succede nel penale, ma intanto, ma lo dico poi, questo in generale, per cui questo sempre trovo una cosa che è un po' strana e siccome sappiamo da dove escono, voglio dire, questa mi lascia sempre un po' perplesso, perché poi i giornali hanno il dovere di pubblicarle, sia ben chiaro.
L'aspetto della pubblicazione delle intercettazioni passa sempre in secondo piano.
Anche perché, vede, io avendole, ogni tanto mi capitava di fare per mestiere, di trascriverle, sì, eccetera. Insomma, un'intercettazione ascoltata, a questo punto sarebbe carino che, come fanno con i DVD in edicola, pubblicassero i CD delle intercettazioni, così ascoltiamo anche il tono, che molto spesso poi è diverso, perché al telefono se ne possono dire di cose. Seconda cosa, però, è questa. In Italia, invece, secondo me c'è la mania della sodalità, per cui, al di là del fatto che i fatti raggiungano, abbiano una rilevanza penale, più o meno, c'è la abitudine a frequentarsi molto. Ci sono, che ne so, avvocati e magistrati che si frequentano in modo un po' spinto, piuttosto che appalti, quelli che vanno gli appalti, gli imprenditori, che c'è questa...
ma lei ha perfettamente ragione, Andrea, è così.
C'è questa frequentazione, per cui io voglio dire, può capitare che io telefono e dice guarda ti prenoto io al centro, poi conosco quella, poi, cioè, voglio dire, non
sì,
è...
ma non può capitare con qualcuno con il quale hai a che fare tutti i giorni per degli appalti, non può essere così.
Però capita, secondo me, perché da noi abbiamo questa abitudine un po' a farci affari, voglio dire, non so, gli stessi consulenti che fanno consulenze per anni, cioè, voglio dire, lo sappiamo, è così. E d'altra parte, sì, la perla di Berlusconi che lei ha offerto alla fine di questo florilegio che partiva da Bonanno e quell'altro, secondo me è un po' la summa di tutto questo, perché noi abbiamo c'è tendenza a dire che di certe cose che ci riguardano le persone non si dovrebbero occupare.
Cioè, che i controlli non sono così importanti. Sì.
I controlli non sono così importanti.
E comunque se ci sono i controlli magari non si preferisce averli da organismi che non sono proprio indipendenti, insomma.
Esattamente. E questo secondo me il male vero, al di là di come finirà. Sarebbe molto importante questo. Se Bertolaso venisse, per esempio, assolto, mi piacerebbe però che chi ha fatto pubblicare, chi ha fatto ha fatto uscire i verbali, al di là di tutto, venisse in qualche modo ripreso, perché non va bene.
No, ma lei ha ragione su questo. Un'altra cosa, Andrea, che le voglio far notare è questa. Ecco, io credo che quando ci sono lavori straordinari, qui non sto a discutere sull'ordinarietà e sulla straordinarietà, sicuramente c'è stato un eccesso di provvedimenti straordinari, però insomma lasciamo perdere questo discorso che è molto complesso. Credo che in Italia, se non si fanno alcune cose attraverso procedure straordinarie, probabilmente non si fa nulla. Questo è un problema, un altro problema su cui si può discutere a lungo. Però quando, appunto perché c'è la straordinarietà, Io credo che non bisogna tenere nascoste le procedure di appalto, i passaggi vari sugli appalti, invece c'è una grande opacità su questo, per i motivi di sicurezza in alcuni casi. E adesso io credo che questi motivi di sicurezza e questa opacità non necessariamente significhi che c'è corruzione, però può essere alla fine anche così, può accadere. Certamente la straordinarietà dovrebbe accoppiarsi necessariamente con la trasparenza massima, cioè si possono fare i lavori velocemente, derogare alle regole, però a quel punto tutto deve essere più trasparente di quanto non lo sarebbe stato senza quella straordinarietà. La ringrazio. Davide da Vicenza.
Sì, buonasera dottor Cruciani, a lei e a chi ci ascolta.
Dica.
Guardi, io non so se sono fuori dal coro o la penso in maniera strana, ma ritengo che tutto sommato Bertolaso ha fatto bene, Bertolaso, a dimettersi, e ha fatto altrettanto bene il presidente Berlusconi a respingere le sue dimissioni. Si tratta di un atto istruttorio e quindi non si possono crocifiggere nessuno finché la magistratura non si espressa nei suoi gradi giudizi.
Sì.
Ho trovato fuori luogo e sostanzialmente sgradevoli gli interventi successivi di Berlusconi, cioè questi buoni maltrattati e martirizzati da parte dei magistrati e quant'altro, fino all'ultima dichiarazione che ci ha fatto sentire questa sera, che la trovo un po' inquietante, perché pensare che un magistrato non debba controllare un funzionario pubblico in quanto anch'esso parte dello Stato, o comunque tra virgolette collega, lo trovo anzi deve essere controllato maggiormente.
Sì, consideri che in Francia, per esempio, e la Francia non è che sia un paese fuori dalla democrazia, come lei sa, i magistrati non dico che sono dipendenti, però c'è uno stretto legame tra il ministero e gli stessi magistrati. Non che non si facciano le indagini sui potenti, però la frase di Berlusconi è assolutamente fuori luogo. Sono d'accordo con Gramellini questa mattina quando dice che insomma Berlusconi dovrebbe avere abbastanza chiara qual è la divisione dei poteri in Italia. Non può dire siccome sono impiegati pubblici allora dovrebbe avere un occhio di riguardo per altri impiegati pubblici o comunque sulle cariche dello Stato, ma sono due figure completamente diverse. Lo Stato e i governanti, cioè i cittadini eleggono i governanti, sui dipendenti pubblici è un altro discorso. Grazie. Eccoci qui e siamo molto contenti di avere l'ex ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene.
Mi è un po' sparito dalla, per carità, mica è un male, magari fa bene distanziarsi per un po' dalla politica. Che sta facendo? Mi dica un po'.
Ma innanzitutto ho organizzato una fondazione che si chiama Univerde, Università Verde, con una serie di ambientalisti in contatto con Rifkin, e sto seguendo la rete della Green Economy, a cominciare dal nuovo Conto Energia. Proprio oggi ero tra l'altro un'iniziativa di Repubblica TV con tutte le realtà del solare italiano. Sto cercando di non far disperdere le conquiste che avevamo realizzato in passato, cioè il solare è riuscito a mettere in moto un'attività che ha oggi 20.000 dipendenti e in tre anni è passato da 50 a 1.500 megawatt. Quindi continuo a seguire le cose su cui abbiamo investito. Poi insegno all'Università di Milano a Scienze del Turismo, Ecoturismo e Politica dell'Ambiente, e continuo a seguire anche i Verdi.
E in che modo? Lei come si colloca? Cioè, ieri abbiamo avuto Paolo Cento che è a Sinistra e Libertà. Lei invece con chi sta, diciamo, in questa dispersione che un po' c'è stata, no?
No, io devo dire che sono un caso anomalo nella politica italiana, perché io non cambio partito da 20 anni, quindi io sto coi Verdi.
Sta coi Verdi di Bonelli,
Ma i Verdi non è che hanno...
Dell'attuale segretario Bonelli, adesso, insomma, per capirci.
Il partito è sempre lo stesso, il suo Terride è sempre lo stesso simbolo. Alcune persone, come Paolo, altri, hanno fatto la scelta della Sinistra e Libertà, ma già prima, se poi questo...
Sì, anche prima, anche prima.
Margherita, sì. Ronchi era andato ai DS, cioè i Verdi sono sempre stati, come dire, in qualche modo una fucina di persone che hanno fatto altre scelte. Io credo che bisogna fare un partito ambientalista più grosso, ma a partire da non disperdere quello che i Verdi hanno fatto in 20 anni, perché se abbiamo la legge sui parchi, se abbiamo il solare, se abbiamo l'agriturismo, lo dobbiamo al fatto che noi abbiamo fatto queste leggi quando nessuno parlava di green economy. Quindi ovviamente sostengo non Bonelli, sostengo anche Bonelli, perché il presidente Verdi, tra l'altro, sta facendo uno sciopero della fame proprio perché cercano di censurare.
Questo è un po' esagerato, lo sciopero della fame, diciamo la verità.
Se è arrivato a farlo è perché evidentemente...
Sciopero della fame perché i Verdi non hanno spazio. Sì,
no,
ho capito.
No, devo dire che l'ha fatto in generale perché nella televisione pubblica non si è riuscito a avere manco un dibattito su Copenaghen, no? E a tutt'oggi non c'è stato un dibattito sul nucleare.
No, no, ci sono discussioni sul nucleare, certo. Oggi, per esempio, questa mattina abbiamo fatto una trasmissione noi, lei parla della televisione pubblica, certamente.
No, parlo del servizio pubblico.
Sul servizio pubblico, probabilmente.
Voglio sperare che altri facciano altre cose.
No, certo, a proposito di nucleare, Pecoraro, lei ha sempre questa battaglia in testa, giustamente, dal suo punto di vista. La stupisce il fatto che tutti i presidenti delle regioni finora, aspiranti presidenti delle regioni, anzi, diciamo la verità, si siano espressi contro il nucleare, o comunque non contro il nucleare, a favore magari in generale del nucleare, però non nelle proprie regioni? È solo campagna elettorale oppure il governo avrà veramente difficoltà a mettere i siti?
Ma il governo è partito, come dire, con una tecnologia obsoleta in un grande ritardo, cioè nel senso che al di là del fatto che il nucleare non ha risolto in questi ultimi 20 anni, da quando noi abbiamo scelto di non avere le centrali nucleari, il nucleare è rimasto una tecnologia che non ha fatto progressi, nel senso che ancora produce scorie nucleari, ancora non è sicura come rischio di eventuali incidenti, ancora ha il problema enorme che consuma un'acqua tantissima, la Francia spreca il 50% dell'acqua dolce francese per raffreddare le centrali, e quindi il costo intrinseco, il costo economico reale del kilowattore è altissimo se tu nel costo metti non solo il costo della gestione, ma
però questa è la vostra posizione generale sul nucleare ed è una posizione conosciuta. Io l'avevo chiesto, cioè il fatto che Zaia, per esempio, il ministro Zaia, no, candidato a diventare e favoritissimo per diventare il presidente della regione Veneto, metta le mani avanti e dica qui in Veneto basta, abbiamo già dato, non vogliamo centrali, che significa secondo lei? È un gioco delle parti? È una...
Significa che le centrali nucleari non si riusciranno a fare in Italia.
Lei è così sicuro?
Però intanto se si mantiene una attenzione civica, direi, della gente comune e delle amministrazioni, si eviterà un grande spreco di denaro, perché sostanzialmente non c'è disponibilità, come lei ha detto, in effetti le centrali, cioè la situazione del Veneto è paradossale, uno dice sono d'accordo alle centrali ma altrove, allora tutti o sono contrari su CUR o sono d'accordo ma fuori dalla loro regione, significa che nessuno è d'accordo, e allora significa che questa operazione serve solo a far partire una serie di commesse, di affari per i soliti gruppi, con il rischio di bloccare quella che invece è la cosa che sta andando avanti, perché la cosa invece delle rinnovabili, del solare, questa sta dando posti di lavoro, aumenta, però è chiaro che sono tante anche piccole imprese invece che i soliti 2-3 mega gruppi economici, che hanno interesse ad avere innanzitutto l'appalto, poi magari manco a concluderla la centrale.
Lei è sicuro che tutta questa cosa non si arriverà mai a una nuova centrale in Italia?
No, io dico che dobbiamo essere estremamente vigili, ma credo che si stia partendo con il rischio di danneggiare alcune zone dove cercheranno di iniziare a fare dei sondaggi e a cercare di realizzare dei lavori. Ma sicuramente nel frattempo che fanno una centrale è previsto che entro i prossimi 10 anni il solare avrà lo stesso costo del fossile. Se riusciamo, credo che possiamo fare in modo di...
Però mi dica una cosa, io per esempio sono favorevole al nucleare, no, una posizione diversa dalla sua, però... Possibile che i Verdi in altri paesi, per esempio, abbiano una posizione diversa sul nucleare? Cioè, è possibile che la battaglia dei Verdi da tanti anni sia sempre la stessa?
Infatti non esiste nessun paese al mondo dove i Verdi sono favorevoli.
In Germania alla fine l'hanno accettato.
Quando mai? In Germania i Verdi sono riusciti a ottenere che le centrali esistenti fossero mandate a fine percorso, e la Merkel ha mantenuto la stessa impostazione, cioè la centrodestra tedesco ha deciso che le centrali nucleari tedesche quando finiranno, nessuno sta rinnovando le centrali, tutte queste centrali vecchie che ormai avevano andranno a fine percorso, ma nessuno sta progettando nuove centrali. Questo deve far riflettere gli economisti, perché non è un problema, cioè a me se il nucleare non avesse le scorie radioattive che non sai come smaltire, non avesse il problema perché non sai come chiudere una centrale e non avesse queste controindicazioni, è chiaro che uno mica è contrario a una tecnologia in astratto, perché non avrebbe nessun senso, è anche economico, quindi oggi è un peccato.
Senta Pecoraro, ma qui c'è un problema che riguarda Bertolaso, come lei sa, con cui nel recente passato lei ha avuto qualcosa da ridire sulla gestione della vicenda immondizia in Campania. Ci sono stati dei contrasti, adesso non andiamo a rimvangare quelle cose. Però lei come ha colto le notizie di questi giorni, di queste ore? Con che spirito? Con un minimo di soddisfazione? Non credo, non lo so, me lo dica.
Ma quando si leggono cose gravi, poi chiaramente andranno accertate, secondo me è sempre un dispiacere per chi si sente un cittadino italiano, punto. Io non credo e spero che la magistratura faccia tutte le verifiche del caso. E vorrei anche smontare il fatto che io abbia avuto un problema personale.
Personale. Comunque avete.
Avevamo una visione.
Un contrasto su come gestire. Avete visioni diverse su come gestire le emergenze immondizie in Campania.
No, diciamo che in sostanza io facevo quello che deve fare un ministro dell'ambiente in qualsiasi paese del mondo. Cioè evitavo che si facesse una discarica dentro un'oasi protetta. E ne ho fatta fare in una zona diversa ed è stata la discarica che all'inizio ha evitato l'emergenza. Poi. Il noto intervento della camorra che ha lasciato l'immondizia per strada, stranamente poi risolta in pochi mesi, nonostante che l'incenditore ancora oggi non funziona a pieno regime, queste sono le indagini giudiziarie che capiranno cosa è successo in quelle vicende. Ma la difficoltà è che io facevo e ho sempre pensato di fare giustamente quello che doveva tutelare dei principi sacrosanti.
Vabbè, comunque avete avuto un contrasto. Ora lei
non
ha un rancore personale nei confronti di Bertolaso.
Non ho un rancore personale, mi spiace di quello che sta accadendo, ma mi spiace in questo caso non solo per lui, ma mi spiace come cittadino italiano.
Però mi faccio il garantista, lei crede alle cose che ha sentito? C'è stata anche un'intervista adesso al TG2 di Bertolaso in cui nega tutto. Cioè questa mattina noi leggendo i giornali abbiamo letto che cosa? Che Bertolaso è una sorta di corrotto in cambio di denaro e sesso. Bertolaso nega tutto. Che
Guardi,
succede?
Io ovviamente non posso che rimettermi a quello che dice la magistratura. Devo rilevare che ancora una volta c'è una diffusa attitudine a fare dei processi che finiscono prima sui giornali che altrove, però detto questo credo che ci voglia un rispetto
garantista
assoluto.
Benissimo, garantista,
no,
Pecoraro,
sono garantista, non
mica ho detto che è una novità, garantista Pecoraro sulla vicenda di Bertolaso, cioè sulla vicenda Bertolaso lei dice stiamo attenti perché mi pare che ci siano dei processi fatti sui giornali,
no,
giusto?
Ci bisogna evitare questo, dall'altra parte no, bisogna fare in modo che il Presidente del Consiglio non attacchi la magistratura che invece ha il dovere di fare tutti gli accertamenti e di svolgere il suo compito, questo è fondamentale.
Va bene, grazie, buona serata, grazie,
buon
grazie. Luciano da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Luciani, buonasera. Allora, anche io volevo intervenire su questa vicenda Bertolaso, però per delle osservazioni a latere. In particolare, visto che anche lei ha parlato di alcune cose, rispondendo poi nell'intervento dell'ultimo ascoltatore, io sono d'accordo anche io, nel senso ci mancherebbe altro che i magistrati non dovessero indagare su dei dipendenti pubblici che esercitano degli incarichi amministrativi anche di gestione abbastanza importante.
Eh beh, certo.
Questo è ovvio. Il punto però è un altro, che i magistrati, in particolare quelli dei magistrati delle procure, i sostituti procuratori, questi quando conducono un'inchiesta, poi per gli effetti di questa inchiesta loro non hanno mai nessun tipo di responsabilità, nessun tipo di effetto, perché consideriamo questa vicenda di Bertolaso, se io non voglio entrare nel merito, però se questa vicenda dovesse poi fra un certo periodo sgonfiarsi completamente e diventare una bolla di sapone che non produce altro effetto che non infangare quello che è l'immagine di un personaggio pubblico come Bertolaso,
sì, ho capito,
avere effetti negativi e pregiudizievoli per la sua carriera, ecco, a quel punto chi ha esercitato questa azione, ammettendo che poi si dovesse rivelare che gli elementi erano inconsistenti, come molto spesso.
Guardi, la vecchia questione della responsabilità dei magistrati, però non se ne esce. Io credo che chi ha una funzione pubblica, naturalmente poi in Italia ci sono delle distorsioni, secondo me una distorsione è sicuramente la pubblicazione delle intercettazioni prima, eccetera, eccetera. Chi ha una funzione pubblica però ha degli oneri, degli onori, ma anche degli oneri. Siamo qui alle 21 minuto per sentire i titoli del TG5.
Berlusconi da Bruxelles sull'inchiesta sulla protezione civile, accuse infondate, i PM si vergognino, Bertolaso non si tocca, il sottosegretario infamie, io non ho mai tradito gli italiani. Nell'anniversario della rivoluzione islamica l'opposizione sfida il regime, migliaia in piazza, scontri e feriti, i blog uccise 3 persone, Ahmadinejad contro l'Occidente. Nel Reatino un marocchino ucciso a manganellate, aveva rivolto un apprezzamento ad una barista, in carcere 2 italiani e 2 romeni. In manette due esecutori materiali della strage dell'Andrangheta a Duisburg, nell'agguato di Ferragosto del 2007 furono uccise 6 persone. Importavano falsi integratori dimagranti che contenevano sostanze vietate. Le capsule arrivavano da Cina e Romania, denunciate 8 persone. Tempo di gite scolastiche, ma tra ubriacature, spinelli e atti di bullismo, sempre meno gli studenti che partecipano e i professori disposti ad accompagnarli. In Italia ci si sposa meno che nel resto d'Europa e prima al sud che al nord, ma per una perfetta cerimonia nuziale ora c'è il wedding planner, e cioè l'organizzatore di matrimoni.
In realtà l'organizzatore di matrimoni non è affatto una cosa nuova, ma risale a una decina di anni fa, almeno. E il TG5 ce la propone come la grande novità di oggi, di questi giorni, di questi mesi. TG1.
Scontri in Iran nell'anniversario della rivoluzione, accuse a Obama, Frattini, comunità internazionale resti unita. Bertolaso al TG1, pago troppa popolarità, non avevo gestione appalti, orgoglioso della solidarietà di tanti italiani. Berlusconi, Bertolaso non si tocca, ha fatto bene all'Italia, i PM si vergognino, divise maggioranza e opposizione. Storia di un processo infinito a Bologna, 45 anni per una semplice causa di eredità, fra intoppi e rinvii di ogni genere. Sopravvissuto sotto la valanga, al TG1 l'uomo sepolto da tonnellate di neve e salvo grazie alla prontezza dei soccorsi. John Travolta torna al cinema con un film d'azione e un agente segreto al TG1 dice ogni personaggio...
Bertolaso al TG1, sentite in diretta.
Sono degli episodi che vengono raccontati, telefonate, si parla di feste, di massaggi. Cosa c'è di vero?
Guardi, le idee che magari qualcuno poteva avere per indurmi ad essere più condiscendente nei confronti di chi doveva fare i lavori e di quelli che erano i soldi che dovevano essere spesi non mi appartengono, erano tutta una serie di ipotesi che magari venivano fatte proprio sull'abitudine di altre frequentazioni e di vicende del passato. L'importante è che io non abbia mai poi fatto parte di questo genere di festini o di episodi di questo tipo. L'unica verità che c'è è che ho frequentato questo centro sportivo, che è uno dei più grandi di Roma, ci sono mi pare oltre 6.000 iscritti che lo frequentano quotidianamente, e io mi avvalevo di una persona molto per bene, molto garbata, con grande capacità professionali, per aiutarmi a risolvere un po' di quell'enorme stress che ogni giorno raccolgo facendo il mio mestiere.
Bertolaso, secondo lei c'è un disegno che mira a colpire lei?
Ma guardi, questo non so se è un disegno vero, architettato ad arte, precostituito, confezionato. Credo che quando ho partecipato ad una trasmissione sulla storia d'Italia, che riguardava proprio la protezione civile, e quando qualcuno mi diceva se mi preoccupavo di questa grande popolarità e visibilità, ovviamente io sostenevo di sì, e avevo proprio affermato che magari poteva accadere che qualcuno mi mettesse in tasca una bustina di cocaina. Mutatis mutandis, mi pare che sia quello che è accaduto.
Lei sta ricevendo in questi giorni molti attestati di solidarietà. Qual è quello che le ha fatto più piacere?
Ma quello di migliaia di cittadini normali, di gente comune, che mi scrive, mi manda delle mail e che mi dice tieni duro, perché è ovvio che non crediamo a quello che ti sta accadendo e tu devi continuare a lavorare per il tuo paese. Non parliamo poi ovviamente degli abitanti dell'Aquila che vorrebbero venire giù in massa per manifestare a mio favore. Li ringrazio, ma credo di potermela cavare da solo.
Come si sente adesso?
Molto avvilito. La mia grande preoccupazione è proprio quella di dimostrare che non ho tradito la fiducia degli italiani. È l'unica cosa davvero che mi preme, oltre ovviamente ad essere creduto dalla mia famiglia per quelli che sono stati i miei comportamenti personali.
Bertolaso
e questo
non si
era
tocca.
Bertolaso quasi con le lacrime agli occhi in questa intervista al TG1. Ci sono un paio di passaggi abbastanza significativi. È come se mi avessero messo in tasca una bustina di cocaina. Eh sì, non so se un'inchiesta della magistratura può essere paragonata, non so nemmeno se l'abbia voluto fare Bertolaso, in realtà ha una sorta di tranello, ha una sorta di inganno di questo tipo. Mettere a qualcuno in tasca la bustina di cocaina significa volerlo incastrare. Ecco, paragonare questo gesto, la bustina di cocaina in tasca, a un'inchiesta della magistratura, non so se Bertolaso si riferiva forse a qualcuno che ha imbeccato la magistratura. Francamente non lo so. A proposito del centro benessere Salaria Sport Village, Leggo oggi sempre dei giornali, Bertolaso, avete sentito, dice era frequentato, è frequentato da migliaia di persone. Leggo sui giornali che è gestito da Simone Rossetti, sotto le direttive di Diego Anemone. Non capisco che ruolo abbia questo Diego Anemone nella Salaria Sport Village. Che significa sotto le direttive? Che Anemone è in qualche modo, che è l'imprenditore coinvolto in queste vicende, controlla il Salaria Sport Village, dunque c'è un riferimento diretto, un collegamento diretto tra colui che riceve gli appalti e il posto dove Bertolaso va a farsi fare i massaggi per riprendersi, come lui dice? Non lo so. 28 minuti, dove andiamo? Andiamo, direi, a Gianni, Milano. Buonasera.
Gianni
è la moglie che ha il telefono in mano. Prego, che state facendo? Vi state preparando a mangiare?
Pronto.
Gianni, buonasera.
Salve.
Che faceva? C'aveva il telefonino con sua moglie che ascoltava?
No, ma guardi, non mi telefona mai nessuno. Ma stavolta, come mai c'ho il ritorno?
Non lo so, me lo dica lei, Gianni. Cioè, lei ci ha chiamato, noi l'abbiamo richiamata, poi c'è sua moglie al telefono. Che succede?
No.
Lei ci voleva chiamare?
No, è tutto chiarito.
È tutto chiarito. Perché sua moglie aveva in mano il telefono? Me lo spieghi.
Mia moglie aveva in mano il telefono
perché lei stava cucinando.
Una chiamata sul...
Ho capito. Che stava...
Ha ricevuto una chiamata sul cellulare di un amico che mi invitava ad andare in montagna domani.
Dove vai in montagna, Gianni?
Che ne so.
Non so,
dove va l'amico? Non ho avuto il tempo di chiederglielo.
Ho capito. Senta, ma che stavate cucinando a casa?
Mia moglie sta facendo dei carciofi.
Dei carciofi?
Sta facendo dei carciofi.
Come?
E prima una bella polenta e spezzatino.
Polenta, spezzatino e carciofi, vabbè, esatto. Gianni. È una roba pesante però, eh?
Ma come lo fa mia moglie, no.
No, in realtà poi la polenta non è così pesante, se andiamo a vedere.
No, poi la polenta non è pesante.
No, infatti la polenta non è pesante.
Le origini trentine, insomma, voglio dire, lo stollo.
Polenta con lo spezzatino e poi carciofi fatti come?
Fatti alla romana.
Carciofi alla romana, la giudia, insomma.
Sì.
Addirittura sulla piastra? No. E allora non siamo...
Mia moglie dice di no. Io non so.
Sì, sono lo stesso alla romana.
Sono molto buoni.
Ho perso i collegamenti, le abitudini.
Perché?
Ho perso i legami con Roma.
Ah, vabbè.
Senta, Gianni, allora vi lascio un attimo, altri due minuti, abbiamo la pubblicità. No? Vi lascio un po'. A che punto è la polenta?
Ma è pronta.
È pronta. Due minuti e torniamo con lei. Di cosa mi voleva parlare?
Ma niente, volevo fare qualche commento sulla vicenda Bertolaso.
Per forza. Eccoci, 2012 800 24 00 24 e torniamo con Gianni che ci chiama da Milano. Caro Gianni, buonasera.
Salve carissimo.
Come si chiama sua moglie, Gianni?
Angela.
Senta, qui la nostra Valeria Bernardi che guida le operazioni regia, che è romana come me, anche se abitiamo più o meno da 10 anni.
Ma lei è romano?
Io sono romano, sì. Ah. Abitiamo da 10 anni a Milano, mi ha spiegato come si fanno i carciofi alla romanesca, perché dice che la madre li fa da un sacco di tempo.
Sono buonissimi.
Però mi dica se lei sta facendo la stessa cosa, perché altrimenti non sono carciofi alla romanesca.
Ah.
Allora, il carciofo bisogna levare...
Aspetti che mi sposto e vado da... E vado in cucina.
Vado in cucina. Allora,
a vedere.
Bisogna levare le foglie, bisogna togliere le spine,
sì.
Aprire il carciofo, mettere un po' di prezzemolo e di aglio dentro,
sì.
E poi metterle con il sedere sotto praticamente, sì. Un po' ribaltati nella padella piena di olio.
Bravissima.
Padella con l'olio.
Ma lei, la sua consulente.
Padella con l'olio e a un certo punto che succede?
Bisogna
ricoprirli con un po' di acqua, poi quando tutto si asciuga sono pronti.
Un po' di vino bianco e acqua e sono pronti.
Così li sta facendo?
Sì.
Perfetto,
esatto.
Perfetto. Passiamo a Bertolaso, Gianni.
Allora, Bertolaso, vabbè, è soltanto lo spunto, perché ne avete già dette tante. Io le riflessioni che faccio su queste cose sono che... A me il fatto che non ci sia nessun responsabile di queste vicende che vanno sui giornali senza neanche aver sentito gli interessati, cioè, ma come si fa a non essere responsabili delle fughe di notizie? Ma con chi ce la dobbiamo prendere se delle cose vanno sui giornali?
Però, caro Gianni, io non so nemmeno se in realtà si tratti di fughe di notizie. Cioè,
appunto, bravissimo.
Intercettazioni, questi verbali che abbiamo visto oggi sono pubblicabili? Forse sì, non lo so. Forse bisognerebbe intervenire su questo.
Io dico che un povero Cristo.
Sì. Vabbè, diciamo che l'interrogatorio dell'imputato, di chi è indagato, magari può avvenire in un secondo momento, anche per motivi di segretezza delle indagini.
Ah, perché questa è la segretezza delle indagini?
Ah, no, questo sicuramente non è la segretezza.
Ma, scusa, cioè,
senta Gianni, ma invece
sulle cose, è uno schifo, punto.
Sulle cose che ha letto invece su Bertolaso, ci crede, non ci crede, cosa pensa lei? Allora, ha sentito anche le risposte di Bertolaso oggi in due interviste, TG1 e TG2.
Guardi, non voglio, ho appena perso un amico, non dico che ho provato la stessa cosa sentendo le cose su Bertolaso, perché francamente se ci tolgono gli amici che spariscono, perché vabbè, prima o poi capita a tutti, e poche cose in cui si crede, veramente diventa un mondo schifoso, no?
Gianni, lei ha perfettamente ragione, ed è il modo in cui io ho aperto in realtà questa trasmissione di oggi, leggendo alcune frasi di un articolo scritto dall'amico.
Io non per nulla l'ascolto.
No, no, dall'amico Michele Bra...
per farle così, ma insomma, voglio dire, a volte si sentono delle cose su cui vale la pena di riflettere.
No, certo, Gianni, la ringrazio. Però dicevo, ho letto in apertura di trasmissione alcune frasi di un articolo scritto dall'amico Michele Brambilla, perché in realtà l'unica cosa che si può dire oggi, al di là di tutte le discussioni sul modo in cui opera la protezione civile, sulla straordinarietà di certi appalti, eccetera, eccetera, credo che ci sia soprattutto lo stupore, lo sgomento di un sacco di persone che sicuramente hanno dei punti di riferimento certi, no? Ognuno di noi pensava, vabbè, Bertolaso è al di là di tutte le faide politiche, al di là di tutte le divisioni, al di là di tutte le, no, le zuffe quotidiane della politica, c'è un punto di riferimento che è uno bravo, che risolve le cose, decisionista, ecco, se crolla pure quello significa che proprio non c'è più niente da fare, insomma. Gianni, la ringrazio, torni ai suoi carciofi che ne vale la pena.
Sì, volevo soltanto dire che sì, a proposito della possibilità di diciamo privatizzare la
sì, che non è privatizzazione, comunque di trasformare la protezione civile in un SPA.
Il problema è statuto nelle responsabilità. La trasparenza può avvenire anche a posteriori. Un controller di un'azienda non è che gli passino tutte le carte prima. Certo, ha i suoi strumenti, certo, per controllare dopo. La magistratura dovrebbe fare quello e lo fa in alcuni casi molto bene. Adesso non so se questo sia un caso di quelli o no, ma il controllo avviene dopo. La democrazia è controllo. Da una parte c'è un governo, dall'altra c'è il controllo. Non ci sono le barricate. C'è il governo e c'è il controllo. E vale per tutti, quelli che sono al governo e quelli che sono all'opposizione. Invece qui mi pare che in qualsiasi modo non si faccia che stare sulle barricate.
Bene, grazie, grazie.
Un saluto, carissimo.
20 e 17. Quella che abbiamo sentito prima era la seconda parte dell'intervista al TG1 di Bertolaso, in cui Bertolaso si commuove anche, insomma, l'abbiamo sentito, lo potete vedere, ha proprio le lacrime agli occhi, gli occhi lucidi, sembra che da un momento all'altro possa scoppiare a piangere. Bertolaso, sentiamo la prima parte in cui entra nel merito di alcune inchieste, in particolare sul G8 della Maddalena. Bertolaso dice: non ho seguito personalmente gli appalti.
Bertolaso, il GIP di Firenze definisce una storia di ordinaria corruzione la vicenda degli appalti per i grandi eventi.
Ma probabilmente non ha torto. Si tratta di una vicenda dolorosissima per la quale sicuramente saranno stati commessi anche degli illeciti, ma non è che io ho seguito direttamente e personalmente la vicenda degli appalti. Il mio compito era quello di realizzare un'opera importante, una grande bonifica ambientale, restituire all'arcipelago della Maddalena un territorio che era stato davvero devastato e renderlo fruibile per un grande avvenimento come era quello del G8.
Ci sono delle intercettazioni agli atti, sono degli episodi che vengono raccontati, telefonate, si parla di feste, di massaggi. Cosa c'è di vero?
Guardi, le idee che magari qualcuno poteva avere per indurmi ad essere più condiscendente nei confronti.
E questo l'abbiamo ascoltato. Stefano da Napoli. Stefano, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Sulle dichiarazioni di Berlusconi.
Sì.
Ma veramente ci ha scocciato. Perché, come si... Cioè, scusi, non so se lei ha mai sentito parlare della banda della Uno Bianca, che erano carabinieri. Allora quelli là non avremmo dovuti indagarli e arrestarli come è giusto che fosse.
Stefano, cosa vuole che... Ma le frasi di Berlusconi quali? Quelle sui...
Sul fatto che i giudici, essendo anche loro dipendenti dello Stato, non dovrebbero andare a scocciare altri dipendenti dello Stato. Questo voglio dire, un po' come se un vigile che parcheggia in seconda fila non gli si potesse dire: guarda, ti faccio la multa perché sei contento in seconda fila. Questo è.
Ho capito, infatti quelle frasi non stanno in cielo né in terra, diciamo.
No, vabbè, però.
Vabbè, però, che dobbiamo fare?
Dovremmo mandarlo a casa.
Ho capito, ma lei può votare e quando sarà il caso lo manderà a casa per quello che la
riguarda. Lo so, ma purtroppo dalla sua c'ha 25 più anni di televisione commerciale. Ma
lasciamo perdere queste sciocchezze, Stefano. Berlusconi è stato per due volte all'opposizione, lo sa benissimo, che queste cose non c'entrano nulla, dai, su.
Insomma.
Siamo seri. È stato due volte all'opposizione, poi la sinistra ha commesso degli errori ed è tornato.
Purtroppo infatti la sinistra italiana è una schifezza al momento, quello che mi dispiace, perché io mi rispecchiano le mie idee, però a conti fatti non ci siamo, insomma. Pure l'UDC l'altro giorno si sono astenuti quando si è votato il legittimo impedimento, che io chiamo illegittimo, perché proprio perché sei un politico che comanda, che gestisce i soldi, ma non solo i soldi, gestisce la vita delle persone, dovresti essere al di sopra, deve essere ancora più limpido e trasparente.
Vabbè, questo sicuramente, poi i nostri padri costituenti avevano previsto l'immunità parlamentare, caro Stefano, dunque non è che erano dei berlusconiani in nuce. La ringrazio ante litteram, anzi. Gianluca Buonanno, buonasera.
Ciao, ciao.
Come sta?
Dammi pure del tuo, mi fa piacere che sono un tuo estimatore anche.
Grazie, però magari all'inizio manteniamo, che dice, no?
Come vuoi, non c'è problema.
No. Allora diamoci del tu, facciamo così, diamoci del tu. Mi lascio convincere, vediamo come va. Allora, Buonanno è onorevole della Lega Nord, sindaco di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, ed è uno dei protagonisti della rissa, diciamo, non è stata proprio una rissa, insomma, di quello che è accaduto ieri alla Camera, scambio di insulti, tentativo di aggressione. Ma lei ha tentato davvero di aggredire il deputato dell'Italia dei Valori o no? Buonanno, dimmi la verità.
No, ti dico la verità. No, anche perché io comunque sono un under 1,65 di statura e non... Mi sono innervosito su una situazione dove siamo stati stigati, dove ovviamente non sono qua a giustificarmi, perché comunque non c'è...
Quanti giorni hai preso di squalifica, chiamiamola così, di squalifica, diciamo, di sospensione?
Cinque.
Ma perché cosa? Perché sei andato contro...
No, perché sì, mi è venuto distinto di andare a parlare in maniera veemente vicino a questa persona. Ovviamente non ci sono neanche arrivato vicino, perché sono stato fermato prima. Poi, sospesa la seduta, questa persona ha continuato a sbeffeggiarci un po' e poi c'è...
Cosa vi ha detto?
No, in generale ci prendeva, faceva addirittura i versi della scimmia, perché...
Ancora, dopo la seduta?
No, quando era stata sospesa, e poi altri gesti, insomma, che meglio anche non dire.
Il dito medio alzato.
Sì, poi ci sono state altre frasi colorite, non da parte sua, ma che uscivano dal gruppo lì, insomma.
Ma lei di cosa ti penti? Di aver fatto cosa? Dimmi. Di qualcosa...
A mente fredda bisogna stare seduti nel proprio posto, punto e basta. Però mi rendo anche conto che dall'altra parte mi fa piacere una sola cosa, che io non mi sono imborghesito a Roma e quindi sono sempre me stesso, è un po' focoso, mi spiace comunque di quello che è capitato e accetto tra virgolette la decisione del Presidente della Camera, e quindi sto in castigo.
Per quanti giorni in castigo? Cinque.
Cinque,
cioè
però,
cinque sedute in realtà.
Sì, cinque sedute, ma nel frattempo io sono tornato sul pianeta Terra, e cioè faccio il sindaco, l'amministratore in Valsesia, e quindi ho da fare comunque. Non è
cioè la Terra, il pianeta Terra è quello, invece la Camera che cos'è?
Per molti aspetti Marte. Quando uno entra alla Camera sta nel pianeta Marte, e quando va fuori sta più nel pianeta Terra.
Non è che lo consigli al dottore di andare a Marte?
No, affatto, però secondo me è un'esperienza che sono contento di provare, perché mi rendo sempre più conto di cosa significa fare l'amministratore in trincea tutti i giorni e stare in Parlamento.
E dunque è meglio fare il sindaco di Varallo?
No, si vede un mondo nettamente diverso. C'è, no, questo non per denigrare la Camera, ma perché è un dato di fatto. Cioè, per decidere magari di spostare una penna, dopo 15 giorni siamo ancora lì a discutere, mentre la gente fuori ha altre esigenze e vuole delle risposte.
Però mi chiedo una cosa, sì. Buonanno. Sì. Prima io ho criticato il fatto che tu... Faccio sì. un grande sforzo a dare del tuo, te lo dico.
No,
allora,
sai cosa dico io?
Dimmi.
Come ho detto alla Bresso, che
appunto.
Mi ha dato, mi dia del lei quando gli è sembra dato del tu. Io quando vado in chiesa, essendo credente, quando prego a Dio, cioè il massimo, do del tu, non vedo perché devo dare del lei.
vabbè, dai.
Adesso...
è un complimento che non posso accettare.
No,
allora, però, buon anno. Perché uno si mette a parlare alla Camera della Bresso che sarebbe razzista?
Perché è vero.
Ho capito, però che c'entra la Camera? Glielo dica in faccia, diglielo in faccia alla Bresso.
Quando mi capiterà lo farò, ma siccome lei ha messo il veto su ogni trasmissione televisiva che se ci sono io non viene più lei.
E perché?
Perché ne abbiamo fatta una la settimana scorsa dove io in maniera anche un po' vivace gli ho detto delle cose.
Troppo vivace forse.
No, io penso di aver detto... delle verità, lei non le ha digerite.
No, magari non ha digerito il modo.
Può darsi, però io penso che quello che conti...
E che cosa ti ha dato del turacciolo?
Sì, del turacciolo, lì mi è venuto in mente, per quello che ho parlato alla Camera, mi sono potuto prendere i 5 minuti che erano a mia disposizione e ho fatto il confronto di una sinistra che si erge sempre a paladino dei deboli e di tutti quelli che sono in difficoltà, ricordando ciò che ha detto D'Alema di Brunetta, del ministro Brunetta, cioè energumeno tascabile, poi dopo qualche giorno gli ha chiesto scusa, questa mi dà del turacciolo, quindi io che mi sento un diversamente alto a questo punto... ho ricordato che quelli piccoli non sono, hanno fatto anche loro la storia del paese e che hanno fatto tante cose, ci sono tanti piccoli in tutti i campi che si danno da fare.
E lei vuole e quindi... fare, e tu vuoi fare, adesso mi alterno tra lei e tu, vuoi fare il partito dei piccoli. Dobbiamo ricordare che Brunetta è anche sindaco onorario di Varallo Sesia.
Sì.
Io credo perché avete qualcosa in comune, ma ci sentiamo dopo la borsa. Qualche secondo, 800 24 00 24. Siamo sempre con Gianluca Buonanno, Lega Nord, sindaco di Varallo. Siamo qui alle 20.34, 800 24 00 24, con Gianluca Buonanno della Lega Nord, sindaco di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, che è stato protagonista di quello scontro l'altro giorno, anzi ieri, alla Camera con il deputato dell'Italia dei Valori Evangelisti, il quale, devo dire, ieri è venuto ai nostri microfoni, caro Buonanno, e ci ha raccontato un po' di frottoline, diciamo così. Cioè, cosa ci ha detto? Beh, sì, ma io sono stato provocato, mi hanno detto scemo, scemo, ed effettivamente il coro scemo, scemo c'è stato, no, Buonanno?
Sì, è vero.
Nei suoi confronti. Poi lui ha detto... A quel punto io ho detto scimmie, però era in un contesto di non volevo dire scimmie, in realtà io quello ho capito, insomma.
Ma non solo, c'erano altre cose, come ho detto prima, ma io non voglio giustificare, non voglio attaccare nessuno, io sono, come dire, mi rendo conto che...
Ma non si possono fare queste cose alla Camera innanzitutto, no, queste scene non ci dovrebbero essere, diciamo la verità, Buonanno.
Sì, dal di fuori è giusto quello che...
Cioè dal di fuori uno vede queste scene, sente queste scene e dice ma possibile mai che su una discussione che riguarda l'agricoltura su cui il governo è andato sotto, per carità, sì. Poi tutto è rimediabile come al solito, si arrivi a scontri così forti?
Può succedere, però non è giustificabile. Questo sono io il primo a dirlo, quindi... ho sbagliato anch'io, anche se sono quello che tra virgolette paga di meno, però chiedo scusa anch'io, non è un problema.
Il suo collega della Lega cosa ha fatto per meritare 10 giorni di sospensione, per esempio?
È arrivato veramente a un centimetro, cioè non so poi cosa è successo, perché io in realtà...
Cioè voleva dargli un pugno?
Questo non lo so, dovete chiederlo a lui. Io
me lo dica lei, era lì.
Ero lì, ho capito, però alla fine della fiera io sono il primo che si è mosso, però poi in realtà sono rimasto anche l'ultimo della fila, perché quando poi è successo ancora un nuovo parapiglia io ero dietro, quindi non ho visto bene.
Forse perché sei piccoletto.
Sono piccoletto.
Ma quanto sei alto? 1, eh?
quanto sono basso, sono 1,65.
Vabbè, 1,65 è sia una roba drammatica.
Sono diversamente alto.
Ma non è una cosa drammatica 1,65?
Ma no, ma io difatti nella vita mi sono sempre stato autoironico. Quando vado a fare i comizi o i convegni dove mi invitano, anche nelle cene così che devo parlare, quando mi alzo in piedi dico guardate che mi sono alzato in piedi, se qualcuno non se n'è accorto, cioè non è è una cosa...
Ma chi è più basso, tu o Brunetta?
No, vabbè, il ministro Brunetta è più basso.
Ah, ecco. Quanto è, sì. Quanto è alto Brunetto, basso che ti sei?
Questo io non lo so, però è più basso.
È più basso di te.
Ma quando è venuto Varallo ci siamo divertiti perché lui ha raccontato che quando era più giovane giocava, sì, a basket. Ma veramente l'ha raccontato.
Ma non
lui
credo, perché... questa sarà un racconto.
No,
una cosa che si è sempre inventato.
Giocava a basket. Insomma,
faceva la guardia, credo.
Cercava di fare quello che poteva, perché ha visto una mia foto dove io sono su una scala come quelle che abbiamo tutti in casa,
sì,
e faccio canestro da una scala. E quindi c'è una mia foto e faccio una schiacciata anch'io, anche perché nella vita non potrei mai farla.
Ma è pure venuto a Varallo per, sì, questa cosa della cittadinanza onoraria. Come l'ha presa lui?
No, bene, era contento.
Si è divertito?
Perché... abbiamo fatto adottato quello che lui richiede, cioè le tre faccine per quanto riguarda il servizio che il comune eroga ai cittadini.
Lei ha pure fatto quella scritta comune non islamizzato,
no,
che può far discutere.
Non è vero,
no?
Non è vero, perché io non l'ho fatta. Io ho fatto un cartellone, anzi sono diversi, dove ci sono scritte dei divieti che sono stati fatti con ordinanza e che sono disegnati, quindi è capibile da tutti, eppure la TV francese è venuta a filmarli perché in pratica abbiamo adottato quello che la Francia sta per adottare, l'abbiamo fatto prima.
Senta Buonanno, ma lei farebbe pace con evangelisti?
Ma io non ho nessun problema a far niente, cioè, però... bisogna anche capire, io evangelisti l'ho soprannominato Wanda Osiris
perché
nelle gradinate del Parlamento ci sono le scale per andare nei propri posti, no? Come fossero,
sì,
ci sono tante scalinate, no? Di velluto per andare nel proprio posto,
sì,
e lui,
sì,
quando scende mi ricorda Wanda Osiris,
perché
è tutto un modo elegante, un po' da fighetta che fa, e allora io lo chiamo Wanda Osiris. Ma non con questo per essere cattivo, perché ha un modo tutto come se veramente stesse facendo una sfilata
addirittura,
sì.
Ma,
però non è che lo fa apposta, magari proprio, magari probabilmente è così, poi mette sempre la cravatta,
cioè, è un po' snob,
un po'.
Dice lei.
Sì, dall'area un po' di essere un po' snob.
Invece
però...
lei è uno del territorio, uno così un po' ruspante, no?
Ecco, io direi che sono un po' più ruspante, però non è che è una critica, è un... io lo vedo così, dico, guarda Wanda Osiris, se mi viene da ridere.
Senta, ma lei tra l'altro, o tu insomma,
sì,
sei quello che volevi mettere in carcere le donne col burka? Hai fatto un progetto,
no,
di legge?
No, io ho fatto un'ordinanza dove il burka è vietato, ma non perché... ce l'ho con l'Islam, perché giustamente ognuno può professare la sua religione, però come noi italiani non dobbiamo andare in giro col volto coperto perché la legge ce lo vieta, non vedo perché. Ma non è che Varallo c'è il burka, ma è un modo per far capire a chi viene che da noi ci sono dei paletti. Io penso sempre che è meglio prevenire che combattere. Quando io vado a Milano o Torino ci sono certi quartieri che non mi riconosco più come Italia.
Prima o poi bisogna farsi una ragione, però, caro Buonanno, la realtà è questa, però poi tra l'altro
ci sono anche usi, costumi, tradizioni che non dobbiamo perdere, quindi io sarò magari un romantico, un sentimentale, ma io credo ancora in certi valori.
Senti, noi stiamo cercando evangelisti, perché ti voglio far fare pace in diretta con evangelisti. Te lo dico, preparati.
Sì, va bene.
Magari lo mandi pure a quel paese, se no.
No, ieri sera certamente sì, adesso è passato un giorno.
È un po',
un po' mix, perché ho anche un po' di sangue meridionale, mi scaldo in fretta.
Addirittura, di dove, origine di dove?
Ma
perché Buonanno, perché Buonanno in realtà è vero, è un cognome del sud.
Buonanno come gli auguri, tutto attaccato, io dico sempre così per far capire il cognome. Mio nonno era la spalla di Petrolini, faceva la spalla di Petrolini. Quindi,
addirittura?
Sì.
Ma origine dunque, origine dove? Campana, Buonanno?
Campana, Pugliese, quella zona lì insomma. Però i miei nonni erano dei girovaghi proprio perché facevano gli attori. Invece, questo da parte dei genitori di mio padre.
Sì.
Mia mamma invece è una pura piemontese, valsesiana, e quindi è un mix.
Resti con me, resta con me.
Sì.
Luca da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo portare la mia testimonianza. Io sono un commerciale, lavoro come commerciale e di medio livello, continuamente ho contratti, oggi ne ho avuti due, anche di una certa importanza.
Sì.
Devo testimoniare questo. Quando ci si incontra con o funzionari di un certo livello o anche dell'imprenditore stesso per fare contratti e quant'altro, a me personalmente capita nel 90% delle volte che per larghissima parte, sempre per il 90%, si parli di stupidaggini, di famiglia, di figli, di donne. E poi per un 10% si parli di contratto in, a me che questo capita giornalmente.
Perché dunque lei dice che quando leggiamo
il nostro lavoro è fatto di questo,
sì,
è,
no,
fatto,
ma infatti
è fatto di rapporti,
certo,
personali.
Certo.
Dico questo perché? Perché non mi meraviglia affatto che per il caso Bertolaso,
sì, che lui parli, che lui
proposta, che gli sia stata proposta una festa con donne, sì, con non mi meraviglia affatto. Cioè, voglio dire, lo trovo di una normalità banale addirittura.
Sì, però Luca, devo dire la verità, sarà pure banale, sarà pure normale, sarà pure abitudine, però secondo me in Italia, magari non è solo una prassi italiana, non lo so, mi sembra che ci sia un'eccessiva vicinanza, facilità di scambi telefonici tra chi deve chi ha responsabilità su una cosa e ha anche influenza nell'assegnazione di un appalto, eccetera, eccetera, e chi poi usufruisce di questi appalti.
Guardi,
ora, alcune separazioni, sì, devono essere abbastanza nette, altrimenti...
Non lo so, allora si elimina però i rapporti personali, cioè voglio dire, non è che perché... Okay,
ma gli appalti, l'affidamento negli appalti non significa avere rapporti, ma non mi risulta che Bertolaso sia amico di questo imprenditore.
Non lo so, ma probabilmente c'è stata una simpatia a pelle, cioè voglio dire...
No, ma io perché io sono garantista da questo punto di vista, dunque non penso che i rapporti personali debbano essere eliminati.
Io le faccio, guardi, le posso fare un altro esempio?
Come no,
posso fare un altro esempio? Allora, aziende, io non le dico il settore in cui lavoro perché non voglio proprio, però aziende importanti, no? Che fatturano bene,
sì,
ecco. Normalmente fanno riunioni dove chiamano i propri funzionari commerciali e i clienti più importanti che hanno,
sì,
ma attenzione, non le fanno a Milano 2 per un pomeriggio o per una giornata, le fanno per una settimana, ma questo è normale, eh? È normale,
sì,
prassi,
sì,
la fanno in Madagascar, a Cuba,
sì,
alle Mauritius, eccetera, 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 ogni anno le fanno, sono spese per queste aziende di rappresentanza, cos'è collusione questa? Cos'è? Cioè, voglio
però
dire,
lei
allora
sa benissimo,
dobbiamo cercare, sì, di capirci di cosa stiamo parlando.
No, ma
qua,
certo Luca, lei ha ragione, non è che i rapporti sono esclusi e vanno eliminati. Bisogna dire che in questo caso, per esempio, si indaga sul fatto che questi appalti siano stati dati in cambio di quelle cose lì, è una cosa diversa naturalmente, no? In assoluto l'amicizia, il contatto non è proibito, non è che di per sé significhi corruzione, questo è evidente. Però secondo me in alcuni casi i ruoli vanno distinti in maniera netta. Però noi abbiamo raggiunto per telefono Evangelisti dell'Italia dei Valori. Buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci qui. Lo sai chi abbiamo in diretta noi?
No, mi dica.
Buon anno.
Ciao.
Eccoci qui.
Ah, grande buon anno.
Volete fare pace?
No, ma noi non abbiamo mai fatto la guerra.
Ma come non avete fatto la guerra? Vi siete insultati?
No. Ma no, io e Bonanno ci pigliamo sempre simpaticamente per i fondelli, insomma.
Ma Bonanno ha detto che era furibondo.
Ieri lui sì, era furibondo, ma perché succede? Ma non ce l'aveva mica con me. Ce l'aveva con Mercedes Bresso, la presidente,
no, quello
della
lo so,
regione
perché...
Piemonte, perché l'aveva chiamato Turaccio. Io gli ho espresso anche la mia solidarietà.
No, ci mancherebbe.
È vero, buon anno?
Sì, però dopo hai subito dato una stilettata. Ma io nel discorso avevo detto che una che si chiama Mercedes non può fare la governatrice,
non
di Piemonte.
Le armi pesanti.
Sì, no, certo.
Invece,
ma adesso sono molto più calmo.
E invece, scusa, buon anno, però Evangelisti dice che... voi avete usato le armi pesanti, cioè avete cercato di aggredirlo, è vero o non è vero? Chiariamo questa cosa.
No, che siamo andati verso di lui certamente sì. Però
per portarmi i fiori.
No, ma ci mancherebbe, però è come
un bigliettino da visita.
No, però tu hai esagerato.
Se mi menavate.
No, però tu hai tu hai esagerato e quindi
ma,
come ero
ma io posso avere esagerato dal punto di vista dialettico, non dal punto di vista. Io non mi sono mosso dal mio posto, mica sono venuto verso di voi per picchiare.
Però scusami, scusa, evangelisti, allora mi spieghi, se la cosa è questa, se le cose stanno così, e secondo me è certamente più grave cercare di picchiare qualcuno o di aggredire qualcuno piuttosto che insultarlo, su questo non c'è dubbio. Perché
non
però
non ho insultato nessuno.
Beh, insomma, abbiamo risentito l'audio, lei ieri ci ha omesso qualcosa, nei confronti di Zai ha detto può tornare a fare l'agricoltore, cosa che non credo che
non ho mica detto il contrario.
Mi mavi la scimmia.
La scimmia, eccetera, insomma.
La scimmia perché il deputato Fogliato della Lega, poco prima, aveva sempre polemizzato con l'Abresso perché ha organizzato una mostra su Darwin, dicendo che organizza le mostre sulle scimmie nude. A parte che le scimmie vestite appunto non si sono mai viste, io ho detto che appunto quando le scimmie poi escono dalle mostre si mettono a ululare, perché prima
però ha dato delle scimmie ai deputati della Lega.
Prima che io uscissi con questa battuta, loro con un coro da stadio mi dicevano scemo.
Questo è vero.
Posso dire,
però un altro, adesso abbiamo il traffico, poi torniamo con voi.
Una bella figura.
Un attimo solo, Buonanno, un attimo solo. Eccoci di nuovo in diretta con Gianluca Buonanno della Lega Nord e con Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, che però dopo le cose che sono successe ieri devono fare pace qui in diretta a Radio 24, assolutamente. Allora, io volevo fare una domanda però ai Evangelisti. Se le cose stanno come lei me le ha raccontate, come ce le racconta Buonanno, avete qualche piccola diciamo differenza sulla ricostruzione, ma più o meno ci siamo. Perché lei ha preso 15 giorni, Evangelisti?
No, intanto sono 12 giorni.
12, vabbè, quelli che sono.
È meglio 10 più 2, cioè 10 al pari di Rainieri, che è quello che è venuto più vicino a me, e 2 in più perché io in quel momento avevo la responsabilità di capogruppo del mio partito nell'aula di Montecitorio e quindi dovevo avere un comportamento dignitoso.
Però ha preso 10 giorni come Ranieri, uguale.
Esattamente, più 2 per questo motivo.
Ho capito, 10 giorni come Ranieri significa che secondo il Presidente della Camera
perché
i suoi...
Effettivamente quando poi Ranieri è arrivato vicino a me io ho avuto lo stesso suo comportamento. A quel punto se non ci avessero diviso i commessi io per legittima difesa l'avrei picchiato.
Buonanno, lei dov'era? Un po' più dietro, diciamo.
Molto
no?
più dietro.
Lui era su un banco.
Perché, perché alto, basso, 1,65?
No, io sono un diversamente alto.
Senta, ma Evangelisti, lei lo sa che Buonanno la chiama Wanda Osiris?
A me?
Sì.
No, non lo sapevo. Un gran bel complimento.
No, perché quando scendi le scale lì del Parlamento mi ricordi Wanda Osiris.
Perché io, classe, mica come voi che saltate sui banchi come le scimmie. Scusami.
Ridaglia con le scimmie un'altra volta.
Questo voglio sperare che si sia compreso che voleva essere un tono scherzoso.
Beh, insomma, non credo che Buonanno l'abbia presa bene. Non credo
ma
neanche lui mi vuole offendere se mi paragona a Wanda Osiris. Stiamo giocando.
No, certo. Vabbè, insomma.
Bene, Gianluca, sei d'accordo?
Sì, guarda, bisogna, voglio
per
dire proprio una cosa da...
Per i cani e per gli ascoltatori della Zanzara.
Appunto, cioè, nessuno ha fatto una bella figura.
Posso salutare Ciro che ascolta sempre la Zanzara, che ieri sera era contento di avermi sentito?
Come no, saluti pure Ciro.
Salutiamo Ciro.
Saluti Ciro. Senti, Evangelisti, però le chiedo una cosa.
Sì.
Alla fine noi siamo tutti un po' troppo moralisti sul fatto che spesso alla Camera succedono dei casini, delle risse, la gente che alza la voce. In realtà anche nei parlamenti di altri paesi ne succedono di tutti i colori. Allora,
Nel Parlamento italiano c'è stato persino un parlamentare che ha schiaffeggiato un ministro in carica. E per questo si era preso soltanto 3 giorni di sospensione.
Questo quando?
Quindi con me ci sono andati giù pesante.
Alla fine, che vita è se alla Camera non c'è un po' di rissa, un po' ogni tanto di sangue? Io sono arrivato a questa conclusione, ci ho un po' ripensato sul mio moralismo su questa cosa qui. Ogni tanto...
Posso dirti in merito a questo una cosa che mi è capitata? Da quando è venuta fuori la notizia, perché i giornali l'hanno detta, io sinceramente dico, mamma mia che figuraccia, cioè pensavo dentro di me. Invece la stragrande maggioranza della gente mi ha telefonato, mi ha dato sms, ho trovato per la strada dicendo bravo, non ti sei imborghesito, la sostanza è quella, dice sei andato a Roma, ma invece di star lì a dormire, tra virgolette, come è un po' il pensiero di tanti, il fatto che comunque ci siano delle cose, diciamo così, un po' più vivaci, la gente le interpreta anche come...
Beh, no, adesso ti do del turacciolo se dici questa cosa, perché altrimenti uno è autorizzato, no, è autorizzato a fare risse di continuo.
No, ma non sto dicendo
quello.
Io sono
contro la democrazia muscolare,
ma non sto... forse mi sono spiegato male, però la gente comunque, secondo me, preferisce a delle mummie persone che comunque parlano anche o fanno qualcosa di un po' più... Diciamo,
sì, ma magari, sì, non so l'argomento perché francamente non mi interessa di agricoltura. Però
da buon anno.
Ecco, ma insomma, litigate su cose un po'
no,
più...
No, io sono per la scherma dialettica.
Per la scherma dialettica.
Qualche volta il fioretto e qualche volta anche la scimitarra, ma sempre usando le parole e mai le mani.
Va bene, grazie,
va
a
bene.
Grazie a tutti voi. Grazie. Fate pace allora, un abbraccio
ciao,
tra voi.
Ciao,
comportatevi
ciao,
bene,
ciao.
Comportatevi ciao. Bene.
Ora lui va a sciare, io invece sono a lavorare.
Dove?
Anch'io.
No,
sì,
attenzione, buon anno è a Barallo. Buon anno è tornato a Barallo.
Firenze.
Evangelisti, ma lei ha preso 12 giorni, quando rientra la Camera? Tra un mese? Tra quanto
rientra? No, ma tanto... Siccome ci sono le elezioni in Toscana, devo presentare le firme, organizzare il partito.
Ma lei di dov'è? Di dov'è?
Io sono toscano di Massa Carrara, però adesso sono a Firenze perché già oggi ho fatto una.
E tanto che le fate a fare
le
elezioni? L'avete vinto già al centro-sinistra?
Vabbè, ma insomma, cerchiamo di vincere meglio.
Che bisogno c'è?
Cruciani, devi venire in Parlamento perché sei troppo divertente.
È come, Berlusconi, che ieri è andato dalla Polverini alla cena della Polverini e ha detto due cose sensazionali. Una è inutile che facciamo campagna elettorale, già abbiamo vinto, invece nel Lazio non è vero per niente perché le cose sono più o meno sono in bilico, e poi ha detto un'altra cosa spettacolare, che è quella sulle donne. A un certo punto si è interrotto durante la cena, ha detto: mi sono un po' distratto perché vedo un sacco di donne qui, e poi ha detto: preferite questo oppure Marrazzo. E dopo tutto quello che è successo sfrutta anche questa cosa dicendo: meglio io che mi piacciono le donne oppure Marrazzo che va con i transessuali, capito?
Evangelisti, io sono per la libertà di scelta per tutti,
dunque va bene. Ognuno anche Marrazzo
sceglie.
Va bene anche Marrazzo.
Sì, però anche qui si deve soltanto capire, non lo deve fare a spese della regione, con i suoi soldi può fare quello che vuole.
Ma lei ha avuto esperienze di questo tipo? No?
Bisogna stabilire un confine, un limite, il senso delle istituzioni, l'etica nel governo della cosa pubblica, e poi privatamente ognuno arricchisce i propri desideri, le proprie fantasie, i propri gusti, ci mancherebbe altro.
Va bene, grazie, va buon bene. Anno, mi ha invitato alla Camera lei? Deve venire in Parlamento, che ha detto prima?
Devo andare in Parlamento.
Buon anno, ci si può pensare tra qualche tempo.
No, ma tu devi venire perché sei un personaggio straordinario, secondo me.
Va bene, grazie, grazie.
Viva la Valsesia, la saluto tutta, perché la Valsesia è la mia terra.
Viva la Zanzara anche. Viva buon anno, lo dica.
Viva la Zanzara, che in Valsesia però c'è poco, per fortuna.
Abbasso la Zanzara.
Come, Evangelisti? Io lo so.
Sì, viva Cruciani. Buon anno invece che
io me la prendo troppo con l'Italia dei Valori, Evangelisti, lo so, sono un po' fissato su questo.
Va
grazie,
bene.
Buonasera.
Grazie a voi, ciao.
20:56, dove andiamo? Massimo da Roma.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera Cruciani, voglio intervenire sulla faccenda di Bertolaso. Faccio una premessa che non sono né contro né pro Bertolaso, perché i magistrati poi decideranno quello che sarà successo, però sono un pochino basito dal nostro capo del governo, che prende subito delle parti da una parte o dall'altra a seconda di come gli viene conveniente, perché voglio dire, in nessun paese del mondo per una cosa del genere ci sarebbero stati dubbi. Uno si dimette e poi lascia la magistratura intervenire. In questo caso il nostro capo del governo dice addirittura delle cose che la magistratura è ignobile, che hanno sbagliato, che qui che lì, dove, quando ci sono delle intercettazioni. E lui dovrebbe difendere i magistrati così come difende Bertolaso, perché i magistrati sono un pezzo dello Stato, così come Bertolaso è un rappresentante dello Stato.
Io su questo sono d'accordo con lei, Massimo, però sulle dimissioni non lo so, sulla difesa un po' scomposta di Berlusconi oggi, il modo in cui ha difeso Bertolaso ieri che oggi, invece mi trovo d'accordo con le sue opinioni. Devo chiudere però, Massimo, mi dispiace, devo chiudere questa sera, sono già in ritardo, ho trascurato gli ascoltatori nell'ultima parte, rimedierò domani. Abbiamo Francesco da Taranto, Davide da Padova, Renato da Padova, Giuseppe da Milano e altri ancora, li rimandiamo se vogliono domani 18:30. Ciao.